Ora, fino ad oggi, nelle nostre, diciamo, conversazioni, ho usato un tono un po' sostenuto. E il motivo è questo. Cioè noi qualche volta abbiamo bisogno di essere svegliati. Svegliati a quello che è il segreto di Dio. Però noi siamo addormentati. Non posso dire, prego, svegliati. Non posso dire, svegliati. Una volta che però l'attenzione, diciamo, si è alzata, allora il tono cambia e queste due giornate userò un tono molto più pacato, molto più dolce, nel senso di accompagnare il cuore a vedere i suoi misteri, cioè a entrare in quella camera segreta dove si vive un'intimità e l'intimità non può sopportare un tono aspro. L'intimità si gioca solo con un tono dolce, pacato. Anche quando nell'intimità occorre dirsi delle cose che possono anche ferire, il tono dolce è quello che permette di poter non ritirarsi, non chiudersi, ma condividere, perché è il bene che fa vedere la verità. Non è la verità che fa vedere il bene, è il bene che fa vedere la verità. Allora, sempre commentando, no, questa seconda beatitudine, beati coloro che piangono, no, perché saranno consolati, vorrei ricordare alcuni passi che illustrano questo fatto come una dimensione, di lode a Dio. Il pentimento non è collegato a io sono dispiaciuto che non sono perfetto. Non esiste questa reazione rispetto al vero pentimento. Il pentimento è mi è venuto un bene e io in qualche modo l'ho disprezzato, ma io ho bisogno di quel bene. Allora piangendo è come se lo invoco. E c'è una espressione che noi usiamo spesso nel Salmo invitatorio, il Salmo 95. Al versetto 6, la nostra traduzione, che è fatta sul testo ebraico, dice, no? Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. Le versioni antiche, sia quella greca che quella latina, dicono così: venite, adoriamo, prostriamoci a Lui e piangiamo davanti al Signore che ci ha fatti. Invece di dire in ginocchio, le versioni antiche interpretano il movimento interiore del cuore che si mette davanti al Signore come un piangere. Anche perché se voi continuate a leggere questo Salmo, al versetto 8, quello che il fedele registra è che ha un cuore duro, sclerocardia, in greco, no? Sarebbe avere un cuore indurito. E credo che sia l'immagine più vera del nostro cuore quando è chiuso in se stesso. Normalmente non è che noi ci chiudiamo in se stessi, in noi stessi per egoismo, ma per difesa. Cioè noi ci chiudiamo perché vogliamo difenderci, senza accorgerci che quella difesa ci opprime. Allora, la vittoria sul cuore duro non è il cuore generoso, ma è il cuore che piange. Che piange proprio per non aver ancora goduto il bene che continuamente gli viene riversato. Ho trovato un altro suggerimento, no? È riportato nei testi musulmani il colloquio tra due mistici che dicono così: per tutto il tempo in cui ho guidato la mia anima verso Dio, lei ha pianto. Ma quando poi siamo arrivati da Lui, lei ha riso. Come, cioè, è la, nella via è il salmo, no? Quando tu vai a seminare, piangi. Quando raccogli, ridi, no? Ora, e queste espressioni non è che denotano tutta la vita io piango per poi ridere dopo. Non è questo. È che per poter ridere devo piangere. Cioè è un continuo muoversi in questo movimento del piangere e del ridere. Quando prima citavano rinnega te stesso, non è che tutta la vita noi dobbiamo rinnegare noi stessi e poi godremo. Cioè, interpretato così è anti-evangelico al massimo. Gesù è venuto a darci la vita abbondante. La vita abbondante non è quella che verrà dopo, è quella che possiamo godere adesso. E il nostro cuore è abilitato a questa vita abbondante. Quando non la gode è perché si chiude in quanto cerca di difendersi, ma in realtà si difende anche da Dio. Ora, questa difesa da Dio suona come oppressione. Allora, il modo per superare questa oppressione è quello di piangere. Se volete, come dire, un modo di esprimere le stesse cose, ma come anelito, potrebbe essere espresso così. Come una preghiera, no? Che noi facciamo come nel silenzio del nostro cuore, no? E dico: Signore, abbi compassione di me, ma fa che la mia vita possa suscitare il desiderio del tuo regno in chiunque. Questo qui sarebbe la portata di effetto del piangere. Quindi, detto proprio, sono un disgraziato, ma tu abbi compassione di me e fai in modo che tutta la mia vita possa suscitare il desiderio del tuo regno. Questo tipo di preghiera non comporta minimamente l'attenzione su se stessi quanto a perfezione, quanto a non fare peccati, minimamente. Ma uno che è posto in questo movimento non fa peccati. E i peccati che fa, quando si accorge, sono del trampolini di lancio per ritornare a questo movimento. Quello che fa da fondamento a queste percezioni è la stessa definizione di Dio che viene data nell'Antico Testamento. Cioè Gesù non fa che rendere evidente quello che nell'Antico Testamento è annunciato come la qualità di Dio. Se voi andate a rileggere quello che vi avevo citato del capitolo 32, 33 e 34 dell'Esodo, e in particolare il capitolo 34 al versetto 6, dove viene definito Dio come, e viene definito con quattro qualificativi che poi vengono ripresi spesse volte nei Salmi, anche se noi non colleghiamo più. Sembra che nell'espressione dei Salmi, prendete per esempio il Salmo 144, oppure che corrisponde a 144-145, no? Al versetto 8, quando si dicono che Dio è pietoso, misericordioso, sembra che sia una specie di esperienza dell'uomo per Dio, no? Invece è la rivelazione di Dio all'uomo. Cioè ha una densità molto più potente questo pensare Dio in quei termini, perché è ciò che Lui vive con noi. E noi non siamo chiamati, come dire, a scoprire qualcosa di Dio, ma ad accogliere Dio. Per poterlo scoprire lo devi accogliere, Non è che prima lo scopri e poi lo accoglierai, è che se lo accogli, scopri. Allora, lo dico in latino, in italiano non rende bene, ma in greco sarebbe ancora più efficace, ma in latino è detto, no? Miserator, misericors, patiens, multum misericors. Cioè, la differenza tra i primi due aggettivi, miserator, è colui che si muove nelle viscere del suo cuore, ma per esprimere azioni di compassione. Non è solo un sentire, è un sentire che si traduce in azioni corrispondenti. Poi il misericors è che comunque l'uomo agisca, questo amore di compassione si rivolge a lui. Per quanto tempo passi l'uomo in questa, nella sua durezza, nella sua resistenza, Dio è patience. Cioè, la caratteristica della compassione è: si sente profondamente, si traduce in azione e non si spaventa di niente. Cioè, è sempre pronta a riversarsi. Questo è patience. Poi viene aggiunto, come non bastasse, non è solo patience, è multum, cioè voglio dire, per quanto l'uomo, non solo nel tempo, ma fa cose che sono o cattive o comunque di ribellione, allora la compassione di Dio acquisisce quel multum, cioè si vede la profondità, l'intensità, la densità della compassione di Dio proprio a monte dei peccati che facciamo. E qui capite perché il pentimento, che è riferito, no? Non tanto al vedere i propri peccati, ma al vedere il proprio stato di peccatori, capite perché il pentimento è la porta d'accesso al segreto di Dio in se stesso, cioè che è compassione. E senza vedere il nostro essere peccatori, senza notare i nostri peccati, noi di Dio non scopriremmo mai chi è. Capite l'importanza? Allora, quando i padri spiegavano nella preghiera del Padre Nostro, no? Quando si dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E si sono fatti questa domanda: qual è la prima cosa che, che compare in questa invocazione? Noi tenderemmo a dire: Signore, fa che non sia egoista, che sia generoso per perdonare. Invece i padri, che non vanno subito allo scopo, ma vanno alla condizione che permette il raggiungere lo scopo, dicono: la prima cosa che noi domandiamo con questa invocazione del Padre Nostro è: dacci coscienza ogni giorno che siamo peccatori. Senza questa coscienza di essere peccatori, tu non gusterai l'amore di Dio. Nel senso che l'amore di Dio è l'amore compassionevole e perdonante. Se io, questo è il motivo per cui anche nel Vangelo, no, Gesù, quando bisticcia, non bisticcia mai con un peccatore, bisticcia con uno che si presenta, a posto, no? Ma non solo a posto, si presenta, come corredato, dai suoi meriti. Pensate, no, all'immagine che noi ci facciamo, del fariseo, no? Che gioca la sua vita, ma tutta la sua vita, da quando si alza al mattino fino a quando va a dormire e da quando dorme fino al mattino, cioè ogni azione è calcolata con cosa comanda Dio. Quindi non è un impegno da poco. Noi non arriviamo neanche ai tacchi di un fariseo. Perché in pratica poi noi disattendiamo molte volte nel nostro agire. Il fariseo invece non disattende mai il comandamento. Ma Gesù bisticcia con loro. Bisticcia, insomma, no? Perché? Perché Dio non può essere scoperto come il giudice giusto. Dio è scoperto come il giudice compassionevole. Dio è scoperto come il salvatore. Se non si scopre questo, non si conosce Dio. Ma si può scoprire solo se tu riconosci. Allora, pensate, voi tutti conoscete, no, la pratica della preghiera di Gesù. Conoscete almeno la formula, no, della preghiera. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. Peccatore è stato aggiunto dopo, ma oggi normalmente si accetta questa formula qui. È stata fatta anche dal punto di vista dei teologi ortodossi, proprio questo, diciamo, questo appunto. Ma forse questa preghiera è una preghiera troppo limitata, perché fa sempre pensare all'uomo e all'uomo peccatore. È come se non permettesse di esaltare Dio nella sua magnificenza, no? Nella sua... I monaci in genere hanno sempre risposto che questo modo è un modo intellettualistico di fare domande. La realtà è diversa per questo motivo. Più l'uomo è concentrato sul chiedere perdono del suo essere peccatore, quindi più è intenso questo movimento, e io direi più è bruciante questo senso del abbi pietà di me, no? Perché sono peccatore, e più il cuore scopre la realtà misteriosa di Dio, che è compassionevole. Tanto che nella tradizione non sono gli sforzi a mettere in pratica i comandamenti, come a dire, non è lo sforzo per la virtù che brucia quello che è il nostro attaccamento al male. L'unico modo per bruciare il male è la potenza del pentimento. Allora, la tradizione ha sempre difeso questa preghiera, che sembra poverissima, perché poi chi, diciamo, si dedica a questa preghiera la recita molto spesso, negli stadi più elevati è come se sostituisce anche la liturgia delle ore. Però bisogna averla praticata per anni e anni e anni, no? Ma per dire, no? E la Chiesa ha sempre approvato questo. Pensate come dire, in fondo è come un assurdo. La preghiera liturgica è la preghiera per eccellenza, perché è la preghiera che Gesù fa con noi, con il suo corpo. Noi siamo il suo corpo, no? La preghiera liturgica è la preghiera stessa di Gesù. Eppure la tradizione ha difeso, proprio sono state delle lotte non da poco, no? Comunque ha difeso questa preghiera. Perché? Perché è così concentrata su un punto, ma è il punto essenziale di Dio, scoperto come il compassionevole. Voi sapete che nella formula di fede dei musulmani, quando si dice Dio, il compassionevole. Ecco, noi in fondo, più o meno, abbiamo un atteggiamento del genere. Nessuno è così imbecille da dire che non è peccatore. Cioè, uno dice, se no, uno è matto. Non che uno dice è superbo, è matto. Quindi nessuno. Ma noi più o meno ci muoviamo così. È vero che sono un peccatore, chiedo perdono, Dio mi perdona, quindi io sono a posto. Dov'è che si vede che questo ragionamento alla fine si muove dentro di noi? Quando un fratello ci pesta i piedi e noi rivendichiamo. Quando tu rivendichi, vuol dire che quel dirti peccatore non è né così vero, né così sincero, né così profondo. Allora, il segnale che il pentimento è sincero è proprio quello di, come dire, non avanzare, no? Rivendicazioni, non difendere i propri diritti nelle relazioni, non nella giustizia, non difendere i propri diritti, ma perché? Perché se Dio è compassionevole, perché tu non lo sei altrettanto? Se tu hai fatto l'esperienza che Dio è compassionevole, perché non rimbalza da te sul mondo, da te nelle relazioni, da te sugli altri? Quindi quando non rimbalza è perché non c'è stato. Allora la preghiera è quella che col tempo, nella perseveranza, nella fedeltà, è come il cuore che ha una scorza, a poco si, si ammorbidisce, no? Fino a diventare poroso. Non è proprio che la perda del tutto, però è una scorza che diventa morbida e porosa, in modo che la compassione entra ed esce. La compassione fa da saranno consolati, beati coloro che piangono perché saranno consolati. È la compassione che consola, perché noi, di per sé, se siamo a posto di mente, non possiamo pretendere niente. Se pretendiamo, o non siamo a posto di mente, o il cuore è indurito. Ma un cuore indurito non è desiderato da nessuno, neanche da chi lo porta. Vi dico ancora una cosa a proposito della preghiera, no? Ci sono, in genere sono donne sante, che sottolineano questo aspetto. Occorre, nella nostra preghiera, sorprendere Dio nei suoi punti deboli. Se voi accedete a Dio nei suoi punti forti, la barriera è impossibile da superare. Ed è la famosa barriera della santità. Chi vede me muore, no? Nella tradizione. Noi non abbiamo più questa percezione, ma nella antichità la santità di Dio era così, diciamo, riconosciuta che se tu la tocchi, muori. Se non sei a posto, diciamo, no? Se non sei nella condizione di toccarla, la santità ti brucia, no? E allora è come se i santi, le sante, riconoscono, ma Dio ha un punto debole, e occorre trovare quel punto debole. E commento così, è un pensiero di una beghina di Adewijk di Anversa del 1200, che in italiano ci sono pochi testi suoi, ma sono molto molto belli. Ha delle lettere scritte alle sue compagne, no? Voi sapete il movimento delle beghine tra il 1200 e il 1400, non so se voi conoscete. Cioè, praticamente, no, la vita conventuale non attirava più e la vita mondana non soddisfaceva. Allora, le persone che sentivano questo anelito non volevano essere né inglobate in una struttura ecclesiastica che allora, soprattutto nei paesi del nord, era molto rigida, ma non volevano disperdersi a livello mondano. Quindi creavano come delle compagnie in cui vivevano una vita piuttosto ritirata, fondamentalmente centrata su due punti: una preghiera intensa e una carità estrema. Erano quelle che potevano, in genere, non so, accudivano ai malati, andavano a visitare i poveri, eccetera, eccetera. Ma non è soltanto, anche in Italia ci sono, non si chiama il movimento delle beghine, però per esempio pensate al movimento dei gesuati, forse voi non conoscete, ma la storia è ricca di testimonianze, di scoperte di vie che trovano il punto debole di Dio, in modo da godere di questa compassione e riversarla, no? Allora, questa è una delle più conosciute, diciamo, Adewik di Anversa, e dice: alla base delle preghiere della Bibbia sta questo: cercare di commuovere le viscere di Dio in modo da superare le barriere grazie alle quali il Dio Santo si mantiene fuori portata. Per esempio, perché il nostro concetto di perfezione non scalfisce la realtà di Dio? Per quanto tu sei perfetta rispetto a Dio, non uso il termine che la scrittura usa, ma è un termine, oggi si ha vergogna a usarlo, ma allora si usava, è come un panno da mestro. La perfezione è quindi cioè i profeti, la parola di Dio, no? Quando illustra questo è che non è nella via di perfezione che si può scoprire il segreto di Dio, ma è scoprendo il segreto di Dio che tu puoi diventare perfetta. Ma la perfezione non è più io sono a posto, ma io sono tutto per i miei fratelli, senza avanzare pretese, senza fondarmi su alcun merito, senza cercare ricompense. E c'è una bellissima espressione di un santo siriaco che a me è parso molto molto significativo nella sua semplicità, perché noi non teniamo mai conto di questo aspetto. A un certo punto, no, dice, lui sta parlando delle prove che continuamente Dio manda. Cioè, non esiste un cammino spirituale senza prove, non esiste una vita umana senza prove, non esiste. E chi la vuol cercare di evitarle, va incontro a peggio. Allora, a questo pensiero, no? Se invece, pur camminando per la via della giustizia e procedendo nel suo cammino verso Dio, tuttavia, quindi fa tutto bene, svolge tutti i suoi doveri, adempie tutte le pratiche religiose, eccetera, tuttavia ha molte pene analoghe, lui aveva descritto tutta una serie di prove, no, che avvengono nella vita, e gli capitano cose del genere, non deve per questo deviare dalla sua strada, ma piuttosto, ecco quello che dice, che io ho trovato molto molto significativo per le disposizioni interiori, cioè per riconoscere i movimenti segreti del nostro cuore. Allora, ma piuttosto accettare con gioia, senza porsi interrogativi, e rendere grazie a Dio che gli ha mandato questa grazia. Noi non siamo mai in questa disposizione. Quello che mi ha colpito, no, in questa frase, cioè normalmente si trova nella tradizione dei vari santi, no? Dei vari autori spirituali, quello di accettare le prove con gioia e anche con rendimento di grazie. Anzi, nei detti dei padri, quelli del deserto, no? C'è un racconto che credo che sia forse l'immagine più potente del valore del rendimento di grazie. Cioè si fa riferimento a uno che ha voluto vivere la vita, non solo la vita monastica, ma la vita anacoretica, e la vita anacoretica più stretta. Poi si è ammalato e non ha più potuto fare le sue pratiche, no? Poi non ha più potuto vivere da solo, poi ha dovuto essere accudito dai suoi compagni e poi, come sempre, ha dovuto essere accudito dalle sorelle. E lui aveva fatto il proposito di non mai essere toccato da donna. E finisce che gli fanno tutto. Lui è prostrato all'inverosimile. Allora, chi l'accudisce chiama il padre spirituale, no? L'anziano che lo conosceva, dice: padre, vieni, perché questo va all'inferno. Allora viene questo anziano e, a modo di consolazione, e l'altro capisce, gli dice: di tutto ciò che tu, diciamo, hai fatto il senso, lo scopo della tua offerta a Dio, adesso non vale più nulla. Ma ricorda, tutto ti può essere sottratto, eccetto una cosa. Questa cosa fa, se posto sulla bilancia, pesa più di tutte le altre, ed è rendere grazie. Cioè, il rendere grazie vuol dire che tu non esci mai dalla relazione con cui tu hai intessuto la tua vita, per cui hai fatto tutte quelle opere e poi ti sono state sottratte. Ma il rendere grazie è come il perno, è come la radice che dà vita a tutto. Ora, il rendere grazie senza pentimento non è possibile. Perché se io non arrivassi a rendere grazie da dentro il pentimento, sarebbe ancora una esibizione di me. Sono capace di, ma più dico sono capace di, e più mi allontano da Dio. Cioè, non godrò nulla di quel sarete consolati. Allora, ritornando a questo pensiero, cioè il punto debole è quello di, per esempio, noi diciamo anche nel linguaggio comune, no? Cioè, se uno si mette a piangere, l'altro si commuove, no? Cioè, tu stai dicendo, l'altro piange. Ecco, il punto debole è piangere al punto da far piangere Dio, dire no, rinuncio a quello che è, te lo do lo stesso. Cioè, muovere Dio a compassione e non c'è se non il pentimento. Nessuna azione buona nostra commuove Dio, perché non esiste alcuna azione totalmente pura. Dio avrebbe comunque da ridire su tutte le nostre azioni. Ma quando vede il pentimento, Dio si commuove, siccome il suo desiderio è quello di condividere la comunione sua con noi, quando vede un cuore pentito, lui se lo tira a sé. Quel saranno consolati. E poi oggi farò vedere come avviene questa consolazione, in che modo e che cosa produce dentro di noi.